Quali sono le ragioni dell'anti-induttivismo di Popper? Perché Popper non può accettare l'immagine induttivista della scienza proposta dagli empiristi logici? Questa è la domanda. Ora, secondo i bayesiani, perché gli induttivisti erano quasi tutti induttivisti bayesiani, pensavano che la valutazione induttiva delle ipotesi, alla luce dell'evidenza si basasse sulla probabilità. Secondo i bayesiani, talvolta possiamo attribuire una probabilità finale, P di H dato E, cioè positiva, maggiore di zero, all'ipotesi universale. Al contrario, secondo Popper, non possiamo mai attribuire una sia pur minima probabilità finale positiva alle ipotesi universali. Consideriamo la nostra vecchia cara ipotesi, tutti i corvi sono neri, alla luce di un'evidenza osservativa che include molti corvi neri. Allora, per Popper, la probabilità che tutti i corvi siano neri è destinata a restare uguale a zero, anche in seguito all'osservazione di milioni di corvi neri. Il motivo, le ragioni che condussero Popper a questa conclusione, che la probabilità dell'ipotesi resta sempre uguale a zero, sono di vario genere, tutte controverse. Detto in due parole, la più semplice motivazione è questa: l'universo è probabilmente infinito e almeno ha un numero indeterminato, indefinito, enorme di oggetti. Per esempio, i corvi potrebbero essere milioni di milioni in tutta la storia della Terra, potrebbero esserci anche corvi su altri pianeti. Se poi veniamo agli atomi e diciamo semplicemente che i nuclei atomici sono formati da protoni ed elettroni, tutti i nuclei atomici, beh, allora ci troviamo di fronte a una quantità di numeri di nuclei atomici nell'universo che, anche se non fosse infinita, è sicuramente sterminata. Dunque, osservando qualche esempio positivo di una generalizzazione del tipo tutti gli A sono B, lasciamo fuori miliardi di possibilità e di altri esempi che non guarderemo mai. L'ipotesi va talmente oltre l'evidenza osservativa che la sua probabilità è destinata a restare zero. La probabilità di trovare prima o poi un controesempio è altissima. Siamo quasi certi che prima o poi ci imbatteremo in un controesempio. Qui ci fermiamo perché, come immaginate, gli induttivisti bayesiani non sono molto d'accordo con questa affermazione popperiana. Popper, però, non si limita a criticare l'approccio induttivista, ma propone un'alternativa. E la sua alternativa è basata sulla falsificazione delle ipotesi che, opportunamente usata, conduce a una logica della giustificazione di carattere puramente deduttivo che è nota come falsificazionismo o metodo delle congetture e confutazioni. Su questo però non mi dilungo perché Popper è il popperianesimo, è esattamente il genere di metodo, di versione del metodo ipotetico deduttivo che abbiamo considerato nelle prime lezioni. Ci fermiamo solo all'applicazione del modus tollendo tollens nella falsificazione dell'ipotesi. Si era detto che avevamo illustrato questo particolare tipo di inferenza deduttiva perché giocava un ruolo strategico nella falsificazione dell'ipotesi. E allora vediamo perché. Supponiamo che si verifichi la seguente situazione. Sono alla slide 78. H, un'ipotesi H, implica la previsione E, cosicché possiamo asserire il condizionale se H allora E. I controlli sperimentali mostrano che la previsione E non si verifica, cosicché possiamo asserire la negazione di E. Non è. Notare che se H allora è un'asserzione che facciamo sulla base delle relazioni logiche tra H ed E. Abbiamo scoperto che H implica logicamente E. Invece non è che non si verifichi, l'abbiamo scoperto con l'osservazione. Abbiamo verificato un certo esperimento e non si è verificato, quindi scriviamo non è. Il condizionale se H allora è e la negazione non è possono essere usati come premesse del seguente MTT, modus tollendo tollens. Premessa 1, se H allora è, premessa 2 non è, quindi non H. Vedete, questo modus tollendo tollens l'abbiamo già visto, abbiamo già visto degli esempi. Questo è un esempio in cui il condizionale è composto da un antecedente che è la teoria H e un conseguente che è l'evidenza E. Neghiamo il conseguente, neghiamo anche l'antecedente. La conclusione è non H, vale a dire non H significa che H non è vera. Se è vero non H, H non è vera, cioè H è falsa. La conclusione di questo MTT è costituita dalla negazione non H dell'ipotesi H, cioè dall'asserzione che H è falsa. E il gioco è fatto perché, secondo la metodologia falsificazionista di Popper, gli scienziati devono sforzarsi di formulare audaci ipotesi, congetture sul mondo, eccetera, eccetera. Ma queste idee le abbiamo già viste. La cosa nuova era l'uso di MTT nella falsificazione delle ipotesi. L'abbiamo introdotto nelle prime lezioni anche il concetto di ipotesi audaci, cioè ipotesi che rischiano molto, che rischiano la falsificazione, e lì ci siamo fermati. Ma il concetto di audacia può essere analizzato in maniera un po' più precisa. L'ipotesi che tutti i corvi sono neri esclude, cioè proibisce, l'esistenza di corvi azzurri, rosa, di altri colori, a pallini. Ogni ipotesi scientifica esclude un gran numero di eventi, vale a dire tutti gli eventi che se si realizzassero falsificerebbero l'ipotesi. Cos'è dunque l'audacia o grado di falsificabilità di un'ipotesi? È una misura del rischio che l'ipotesi corre di essere falsificata. Più si accrescono i tipi di eventi proibiti dall'ipotesi, più l'ipotesi è audace. Un'ipotesi audace esclude molti tipi di eventi, ciò significa che essa dice molte cose sul mondo. Per usare un'espressione delle altre espressioni popperiane, un'ipotesi audace è interessante, oppure è ricca di contenuto informativo, cioè dà molte informazioni sul mondo. Più ne dà, più è facile coglierla in fallo, scoprire che alcune di queste informazioni sono false. Quindi gli scienziati dovrebbero preferire all'inizio della loro indagine ipotesi audaci, ipotesi che se superassero i controlli accrescerebbero in maniera rilevante la nostra conoscenza del mondo proprio perché dicono molte cose sul mondo. Vi è poi un pezzo, una parte in cui ricostruisco il concetto di severità dei controlli sperimentali, anche questa espressione, anch'essa è stata usata in maniera informale nelle prime lezioni. E qua si spiega perché la previsione della cometa di Halley è un severo controllo della teoria newtoniana. C'è un concetto che fu già di Bacone, il quale era un induttivista, il fondatore del metodo induttivo e della logica induttiva col suo Novum Organum, e che è condiviso da Popper, anche se in una maniera diversa. Il concetto è quello di esperimento cruciale. Sostanzialmente la situazione è quella in cui siamo rimasti con due ipotesi. Secondo Bacone, se inventiamo un esperimento che ci permetta di eliminare una di queste due ipotesi, beh, allora possiamo essere certi dell'altra. Popper la vede in una maniera diversa. Se abbiamo un esperimento e il risultato, abbiamo congegnato un esperimento e il risultato ci permette di eliminare una delle due ipotesi, chiamiamola T1 e T2, abbiamo eliminato T1, beh, siamo certi che T1 è falsa, ma non siamo certi che T2 è vera, perché è possibile che molte altre ipotesi, milioni di altre ipotesi, siano compatibili con i fatti. Sì, noi ne abbiamo solo due in quel momento, ma non possiamo escludere la possibilità che uno scienziato creativo ne trovi un'altra che non si lascerebbe falsificare. L'esperimento cruciale è dunque importante per Popper non perché consente di accertare la verità di una teoria, ma perché consente di accertare la falsità di una teoria e indirettamente fornisce un sostegno, un supporto empirico alle teorie sopravvissute, un supporto che non sarà mai una probabilità superiore a zero, e sarà da intendersi. L'esperimento cruciale viene descritto nella dispensa e anche nelle slide 86 in poi, dove trovate altri concetti piuttosto familiari perché già introdotti. E quindi noi possiamo felicemente arrivare alla spiegazione scientifica, che è un capitolo successivo delle dispense, nel quale si contempla una applicazione delle teorie scientifiche, un'applicazione di carattere cognitivo. Se andate a vedere nella presentazione che cos'è la scienza, la tabella 1, credo fosse a pagina 14, nella slide numero 14, trovate che le nostre teorie, la nostra conoscenza scientifica del mondo ha due tipi di applicazioni, delle applicazioni cognitive in cui usiamo le teorie per fare luce su fenomeni che non avevamo ben compreso, per spiegare o prevedere dei fenomeni. E poi c'è l'applicazione più comune a cui la gente pensa, che è la tecnica, cioè la scienza applicata. In questo capitolo ci concentriamo invece, trattiamo esclusivamente della spiegazione scientifica. Ignoriamo la tecnica che va al di là dei nostri interessi in questo breve corso, ignoriamo anche la previsione, ma non la spiegazione, perché la spiegazione ha a che fare con altri fondamentali concetti filosofici come quello di causalità. Ma il tema della spiegazione è abbastanza complesso, che non ha senso cominciarlo ora per un minuto o due, sarà l'argomento della prossima lezione.